non è una predica formata, vi spiegherò poi perché, perché preparandola sono stato sorpreso, poi così su un sentiero mi sono perso. E poi, nonostante io in questo periodo abbia voglia di continuare a parlare, sapete come fanno i bambini, i deboli, no? Continuano a parlare. E però è la sesta meditazione in 4 giorni su temi molto così coinvolgenti, travolgenti, per cui anche per uno che ha voglia di parlare, insomma, è tanto. E però così vi dico alcune cose molto frammentarie che spero abbiano il vantaggio di muoverci, cioè di far venire voglia a ciascuno di liberare un po' di reazione su un testo così. Allora, partirei da questa roba, la discussione che stanno facendo quei due nel Vangelo, cioè uno scriba e Gesù, credo che interessi anche noi, cioè si stanno chiedendo qual è alla fine la cosa che le contiene tutte. Qual è il primo di tutti i comandamenti? E anche noi, anche se magari non lo facciamo in quei termini, ma anche noi, sai, tra i messaggi della vita, le cose che ci capitano, i discorsi, i comportamenti, le conoscenze di questo nostro mondo, le regole della nostra società sempre più complessa, caotica, col rischio appunto che ognuno va per conto suo o col rischio di conformarsi, no? E dico, anche per noi, in mezzo a tutti sti riferimenti, cerchiamo o no un centro della nostra esistenza, un criterio che in qualche maniera orienti tutto, giudichi tutto, capito? Ci permetta di far tutto in una maniera coerente. Ciò che i due del Vangelo trovano nella loro preziosa tradizione, quella di Mosè e dei profeti, abbiamo sentito, sono i due comandamenti. Entrambi riguardano l'amore, quindi questo è già una pista forte, no? Cioè il centro della nostra vita, il bandolo della matassa, secondo questi due, tra cui Gesù, sta nell'amore. E lo formulano in due direzioni. Amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo come se stessi. Se dovessi parlare a molti dei miei amici laici, a cui non puoi appunto partire con quello che ha detto Gesù, con quello che dice la Bibbia, mi sentirei quasi di suggerire una pista del genere. Il centro della nostra vita dobbiamo trovarlo in noi stessi, in mezzo alle regole che ci addestrano, dei genitori, della famiglia, della società, della cultura, dei costumi. Il centro sta dentro te stesso, nella tua interiorità, nella tua coscienza, cioè il centro di tutte le regole e di tutte le tradizioni è l'uomo. Cioè qui la vera questione è di trovare il centro di me, è di trovare me. Se non passo di lì, sto vagando, può anche passare il Signore, ma io sto vagando. La mia interiorità, il mio io, la mia solitudine, la mia unicità. Questo è il baricentro della persona. E, guarda che interessante, amare te stesso come gli altri come te stesso, al centro della mia unicità. sta l'altro, la responsabilità per l'altro, lo sguardo dell'altro, la cura per l'altro, l'unicità dell'altro, la reciprocità con gli altri, perché anche gli altri sono unici. Ama l'altro come te stesso e te stesso come l'altro. Ma questa impresa è pericolosa, è ingarbugliata, lo vediamo in tutte le nostre storie, no? Coi figli, col marito, con la moglie, con gli amici, con la società, con la politica, con l'economia, qui solo vediamo dappertutto, è complicata sta roba. Per questa impresa bisogna che l'altro sia così altro da garantire la reciproca unicità, se no uno dei due cerca di fregare l'altro. Cioè la mia identità e la mia responsabilità verso l'altro si gioca di fronte a qualcuno che sta sopra, che sta prima, che non è usabile, che autorizza e protegge la mia unicità e l'unicità dell'altro, impedendo strumentalizzazioni e violenze. E questo amati io con tutto il cuore. Ama anzitutto Dio con tutto te stesso, poi torna sulla terra e ama te stesso come l'altro. Certo, questo scriba che parlava con Gesù non poteva immaginare cosa stava succedendo in quell'uomo che gli stava davanti e proclamava. Sentite, sentite, il cristianesimo è una roba pazzesca. Quest'altro che si chiamava Gesù proclamava l'unità dei due comandamenti. Nella sua umanità, che diceva Dio, nella sua incarnazione, nel farsi uomo di Dio, la trascendenza si fa immanenza nell'uomo, si fa carne. La divina autorità, il divino rispetto dei nostri rapporti, si fa divina tenerezza. E l'amore di Dio si incarna nelle nostre storie, nelle nostre relazioni d'amore con il prossimo. E le nostre storie, l'amore tra noi, ha come misura l'amore di Dio. Mi stavo appunto addentrando in queste riflessioni quando mi sono fermato e ho detto: io vado ancora a fare delle riflessioni, ma se provassimo ciascuno, e tu per primo che predichi, se provassimo ciascuno a dire in termini semplici, diretti, cosa vuol dire per noi il duplice unico comandamento al centro della nostra vita, e mi chiedo cosa vuol dire in concreto per me amare Dio con tutto il cuore. Ma è vero sta roba? Io così fragile, che devo digerire, impacchettarmi, curarmi, dormire, preoccuparmi di me, non espormi troppo, hai capito? Che devo difendere la mia pelle. Non è esagerato darmi Dio come termine di amore. Che ne so io di Dio? E tanto meno che ne so cosa vuol dire amarlo. Forse, ma vedrete che si balbetta proprio. Forse cerco di amare Dio quando riesco a lasciarmi andare a mollare un po' la presa e sentire il vuoto, il silenzio che c'è tra noi, tra me e Dio. Questa è la prima forma dell'amore, riconoscere che siamo persi davanti a Dio. E quindi una cosa che cerco di fare, anche se verrebbe voglia, invece di avere Dio che ti aiuta, a cui puoi chiedere dei favori, una cosa che cerco di fare è di non strumentalizzarlo, di non mettere la sua divisa su qualsiasi cosa che mi fa comodo, di non partecipare a una religione che vuol comperare Dio anche con le opere buone, di pensare che io possa fare qualcosa per Dio. Cerco di amare che Dio resti Dio, di rispettare le distanze. E poi, certo, si prova. Ma sai, tante volte ti viene il dubbio che sia un'illusione, cioè si prova a riempire questo vuoto di fiducia, di convincersi che là nascosto c'è un amore che viene prima, che sorregge misteriosamente tutto ciò che accade, che rimane e rimarrà anche dopo di me. Un amore di cui non posso disporre, ma da cui cerco di lasciarmi circondare. Si dice di lasciarci amare, ma anche qui cosa vuol dire? Ci si fida veramente. E di cui, questo sì, attendo con curiosità la rivelazione. Avrà un volto. Ma poi continuo a chiedermi, oltre questa sospensione fiduciosa e coraggiosa, ci vuol coraggio un po', io non ne ho molto, ci vuol coraggio a lasciare Dio al suo posto. Ma io posso provare davvero a far qualcosa per amarlo, come sono capace io, perché appunto non posso inventare forme di cui non sono capace. E cos'altro posso fare se non mettere in gioco la mia umanità? Amare Dio con tutto il cuore. E torna la questione, ma cos'è il cuore? Io abito il mio cuore. Ho un cuore che unifica la mia vita. Io dubito molto. Forse tutto il lavoro che facciamo da tanti anni, da quando siamo nati, io senza grandi risultati, di darmi un cuore, cioè di scavare in me un'interiorità, un'unificazione della mia persona, un senso dell'unicità, appunto. Dio è uno solo, perché ciascuno di noi siamo uno solo. E una tenerezza verso gli altri unici che stanno facendo il mio stesso lavoro di diventare uomini. Forse è sto lavoro qui di 70 anni fatto così, artigianalmente, provare tutti i giorni a far qualcosa di umano, e questo amare Dio col mio cuore, penso. Forse è anche accettare i miei limiti, accettare che il mio cuore è piccolo, Eppure il poco o niente che sono è prezioso, perché sono io. Il Signore aspetta solo che ciascuno di noi dica: io ti amo, io. E forse è credere che si può andare sempre oltre, provare ad amare di più è sempre possibile, e che quando non si riesce si può sempre riprovare ad amare o a perdonare. Spesso ci perdiamo d'animo, rinunciamo alla scalata. Ci viene il dubbio che sia una proiezione inutile quella di amare Dio con tutto il cuore. E per fortuna questo amore nascosto, indisponibile, ci viene incontro, ci fa sapere come vuole essere amato, si mette in condizione di amarci e di lasciarsi amare in umanità, umanamente, attraverso i nostri fratelli, cioè attraverso il nostro umile lavoro di umanizzazione. È Lui che ha inventato questa capacità di amare Dio amando gli uomini. Non ce l'avremmo fatta noi a amare Dio. Com'è amabile questo Dio, questa via di un Dio in umanità si va facendo sempre più forte e commovente nella nostra vita. È la via del Vangelo, e il Vangelo è la traccia dell'umanità di Dio. Ha il volto e i tratti umani di Gesù. Conoscere Gesù, amare Gesù, è una bella maniera di amare Dio con tutto il cuore. Amare Gesù in carne ed ossa. La liturgia ci insegna questo, no? È bello star vicino a Gesù. Saltargli in groppa ogni tanto, sedersi con Lui, guardarlo. E poi amare il tipo di uomo che Gesù traccia davanti a noi. Il Vangelo, se continui a tornarci su tutti i giorni, ti commuove, perché esce un'umanità incredibile. La tua umanità, il tuo io, è affascinato da come Dio fa l'uomo, no? E scoprire il suo mistero. Il mistero di Gesù è essere all'origine di ogni storia e di ogni tratto di umanità che nasce nel mondo. E quindi scoprire i fratelli, scoprire che tutti gli uomini stanno parlando di Vangelo, tutti. Il mistero di Gesù, infatti, è contemporaneamente il mistero del mio prossimo. Amare Dio con tutto il cuore è identicamente amare il prossimo come me stesso. E anche qui sappiamo quanto siamo deboli. Il nostro semplice cercare di voler bene agli altri, no? È minacciato da distanze, da equivoci e malintesi, da paure. Agli altri gli do quello che mi avanza, hai capito? Da astuzie, se mi è vantaggioso. Da perversità, vogliamoci anche un po' male. Sai, ci si diverte a fare gli uomini facendoci un po' di male. Il Vangelo ci invita, ci comanda di non scoraggiarci, di non desistere, e ci dà come trampolino contro queste miserie nostre, come trampolino di partenza lo stupore, che è la maniera più radicale di dire la fede, lo stupore, che è lo stupore di Dio davanti agli uomini, lo stupore per la nostra umanità. E allora con questo stupore, lo stupore di uno sguardo evangelico sugli uomini, siamo invitati ad attraversare la vita scoprendo, rispettando, promuovendo, risollevando, risanando, perdonando, dando speranza a tutto ciò che è umano. Questo è amare Dio con tutto il cuore. Di fronte ai pesi e ai mali dell'umanità, forse questo è il motivo per cui non ascoltiamo Dio. C'è troppo male nel mondo, c'è troppa stupidità nel mondo, c'è troppa ingiustizia nel mondo. Di fronte ai pesi e ai mali dell'umanità, ti sembra che quello che fai è poca cosa, un ago nel pagliaio, una fatica di Sisifo, cioè tiri sul sassolino che ricade, ma pensa a quello che fai te rispetto al mondo, cos'è, cosa hai cambiato di questo mondo, te ne vai, cosa lasci, sei niente. Ma a te non viene chiesto di salvare il mondo. A te viene chiesto, nel piccolo del tuo campo, di cercare il tesoro, metterlo al centro del cuore, il centro della vita, dobbiamo cercarlo. E se lo trovi, ti viene chiesto di starvi coraggiosamente aggrappato.
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. Diciamo: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Aiutaci, o Padre, a discernere ciò che è essenziale nella vita, a non disperderci nell'affannosa ricerca di cose effimere e transitorie, ma a cogliere ciò che ci permette di amare te e il prossimo. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Per 4 volte oggi, Signore, nel tuo Vangelo ripeti la parola tutto, tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente e tutte le forze. È un amore totalizzante che vuoi da noi. Aiutaci a realizzarlo, ricordandoci che noi veniamo da te, camminiamo con te e a te ritorniamo, insieme ai nostri fratelli. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Perdonaci, o Padre, per il nostro amore così umano e fragile, che si arresta davanti al nostro egoismo e interesse personale. Perdonaci i torti che facciamo ai fratelli e accoglici come figli continuamente bisognosi della tua misericordia. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Domani, 4 novembre, ricorderemo tutti gli uomini che nel passato sono caduti in guerra e per quelli che ancora oggi muoiono nei paesi dove la pace è lontana. Fa, o Signore, che coloro che hanno responsabilità politiche si adoperino per porre a termine a tutte le guerre, e aiuta ciascuno di noi ad essere operatori di pace e di giustizia. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Dio, Padre misericordioso, che hai fatto del tuo Cristo il punto d'incontro fra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana radunata sotto la signoria dell'unico Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.